Per ora, buongiorno intanto, ci sei, ci senti bene?
Ciao, ciao a tutte, sì, li sento.
Benissimo. Allora, oggi ti abbiamo disturbato, diciamo, oltre la trasmissione che curi quindicinalmente sull'Asia Centrale, perché nel corso di questi giorni, queste settimane, abbiamo dovuto parlare di Trump e delle politiche trumpiane in ogni modo e maniera. E diciamo una delle varie declinazioni che ha preso anche la politica della Casa Bianca in queste settimane è stata quella relativa alle università, alla conoscenza, al sistema educativo in generale, ma alle università in particolare. E all'interno di questa discussione, questo dibattito, di queste polemiche, c'è anche chi ha iniziato a chiedersi se è possibile immaginare un deflusso sia di studenti e studentesse, ma anche di ricercatori e ricercatrici dalle università americane, che come è noto sono molto care ma anche molto gettonate, direzione di università europee o di altri luoghi. E quindi, visto che tu sei un po' un'eroina dei tre mondi, perché sei attualmente di stanza in Asia, abbiamo cominciato che lavoravi in un'università californiana e fra l'altro nei prossimi mesi, credo a settembre-ottobre, tornerai a lavorare qui in Italia. Peraltro, poi insomma ce lo racconterai, approfittando di una misura fatta ad hoc per far rientrare ricercatori e ricercatrici in Italia. Ecco, io ti chiederei anzitutto un po' un breve racconto della tua esperienza e poi capire che cosa ci dobbiamo aspettare dei tempi a venire.
Della mia esperienza stando negli Stati Uniti. Scusami un attimo, un secondo. Che mi stanno parlando.
Va bene.
Mi stanno parlando delle persone in kazako e volevo.
Ok.
Va bene, ci sono.
Ci sei.
Scusa. Sì, allora, della mia esperienza stando negli Stati Uniti. Cioè, relativamente alla questione della ricerca, nel senso, sapete che quando stavo là io ero là nel periodo in cui ci sono stati gli scioperi,
sì,
all'Università della California, quindi era un periodo in cui sono stata tra l'altro durante la prima amministrazione Trump, per cui è stato un periodo in cui già c'era della tensione crescente tra le università e l'amministrazione. E nel contesto degli scioperi, tra l'altro, avevamo già visto la polizia entrare nelle università, questa volta però con il permesso da parte dei rettori dell'università, che avevano appunto siglato questa possibilità. Nel senso dei fondi, sono già qualche anno che negli Stati Uniti vedevamo una riduzione soprattutto nel senso delle materie umanistiche. Questa cosa poi c'è continuata peggiorando sempre di più, come saprete, con queste ultime decisioni, che sono state quelle di appunto affidare a dell'intelligenza artificiale il compito di decidere dove andare a tagliare fondi. Tantissimi dei progetti, per esempio, che l'NSF aveva in ballo su questioni che vengono considerate di diversity and inclusion, sono stati bloccati. Questo include tra l'altro dei progetti a cui io stavo ancora collaborando con l'Università della California su, per esempio, la documentazione di lingue messicane, cioè parlate in Messico da popolazioni indigene, per cui questo ha bloccato quel tipo di ricerca. Sta bloccando anche altra ricerca, e di qualche giorno fa la notizia che anche l'Associazione di Studi di Slavistica e Studi Centroasiatici è stata colpita da questi tagli, per cui c'è una decisione di andare a a colpire diciamo la parte dell'Accademia che in passato si era, cioè in generale di tutta l'Accademia in realtà, forse questa è la cosa diversa che stiamo notando in questo caso. Durante il primo term di Trump comunque l'obiettivo erano già stati ricercatori e ricercatrici che si occupavano di tematiche considerate problematiche. Adesso stiamo invece vedendo che questo tipo di punizione si sta allargando anche a dei campi che storicamente non hanno mai avuto questo problema, perché cioè, sappiamo che comunque campi che sono utili allo sviluppo, no, della tecnologia militare non è che perdevano i fondi durante il primo term di Trump adesso, quindi questa forse è la cosa che un pochino è cambiata, cioè vedere che anche i campi di ricerca che storicamente erano stati più protetti da questo tipo di decisioni adesso non lo sono. E questo sta appunto, cioè già il mercato del lavoro per gli accademici negli Stati Uniti non è un mercato roseo, ma era migliore del mercato europeo. Perché ci sono più scuole, c'è più possibilità di comunque continuare l'insegnamento eccetera e adesso cioè vediamo che appunto la possibilità di rimanere negli Stati Uniti, che prima veniva considerata comunque come una scelta abbastanza prestigiosa, non viene più considerata in questa maniera.
In tutto questo esiste, come dire, un mercato internazionale della ricerca, come ci si dice, però appunto uno per me spesso si limita ai titoli dei giornali e quello che si parla molto, come dire, di migliorare l'attrattività dei centri universitari e scientifici italiani e europei nei confronti di una mole, non si sa bene quanto alta, però di persone che potrebbero volersi trasferire. Sono dei pourparlers, sono dei discorsi diciamo che non hanno dietro molto, oppure ce hanno dietro qualcosa, ecco.
Sì, allora in termini di se esiste un mercato internazionale, esiste, però potete immaginare che poi forse questo dipende anche tanto dal campo in cui vi muovete, cioè ci sono differenze tra humanities e scienze applicate, però diciamo sì, esiste fino a un certo punto un mercato internazionale, potete immaginarvi che funziona anche abbastanza per prestigio del posto dove avete preso il dottorato, nel senso che di solito per le persone che prendono un dottorato da un'università americana, almeno tra quelle riconosciute, importanti, eccetera, trovare lavoro all'estero di solito non è complicato se stanno all'interno di università che usano il sistema statunitense. Queste sono università che per esempio ci sono, quella dove lavoro io in Kazakistan è un esempio, però ci sono anche in altri paesi, soprattutto in paesi emergenti, in cui il sistema di assunzioni ricorda molto quello statunitense e quindi c'è un interesse a mantenere un corpo decenti che abbia dottorati o dagli Stati Uniti o dall'Europa. E queste sono situazioni un po' particolari. Nel contesto europeo invece ogni paese è un po' a sé stante, cioè ci sono una serie di sistemi di incorporazione della gente all'interno del corpo docenti e un po' dipende da dove andate, quindi cioè, potrebbero esserci posti dove per esempio vi viene richiesta un'abilitazione, l'Italia è uno di questi posti per esempio, per avere poi una posizione fissa avete un certo tempo dalla fine del dottorato per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Senza abilitazione all'insegnamento il posto fisso non arriva, e questo però appunto dipende un pochino da dove volete andare, ci sono poi requisiti vari, magari no, anche di sapere insegnare in una lingua specifica, cioè queste non sono, cioè c'è un mercato internazionale ma non è detto che ci si riesca ad accedere così facilmente. Dal punto di vista del mantenimento dei ricercatori in Italia, cioè le riforme correnti del governo non sembrano andare nella direzione né di voler stabilizzare comunque i ricercatori che già lavorano all'interno delle istituzioni italiane, men che meno diciamo, di essere attrattive nei confronti di gente che viene dall'estero, perché comunque le posizioni, cioè io adesso sto per rientrare in Italia con una posizione che comunque mi garantisce 2 anni di contratto, e dopo questi 2 anni di contratto un pochino, cioè si vedrà cosa succede, però diciamo se l'obiettivo è quello di mantenere gente che invece stia più a lungo termine, sicuramente le ultime riforme che creano delle figure ancora più precarie non sono, non sembrano star segnalando un interesse ad andare in quella direzione. Ci sono dei meccanismi per entrare in Italia con delle borse particolari di rientro dei cervelli, che però sono veramente, cioè, una goccia nell'oceano, nel senso che è una di questi meccanismi, è la Rita Levi-Montalcini, che vincerla equivale a trovare un, cioè riuscire a trovare finalmente un posto fisso all'interno dell'università italiana e quindi rientrare dall'estero con un posto fisso, però è proprio, sono molto poche, non è una borsa su cui si può fare affidamento, cioè non potete pianificare la vostra vita attorno, no, a ricevere questa borsa. Si teme molto per le borse invece, gli schemi di funding europeo, nel senso che ci sono delle borse europee che permettono a ricercatori di tornare in Europa o di cambiare stato all'interno dell'Europa. Comunque io rientro con una di queste borse, per esempio. Queste borse già oggi sono molto competitive, però sì, certo, c'è il timore molto forte che l'anno prossimo ci sarà la competizione che arriva dal paese che al momento è quello che ha il mercato più grande per l'Accademia, e quindi c'è... Io finora in Italia, per esempio, non penso che ci siano proprio dei sistemi per mantenere la gente che arriva dall'estero, e fare affidamento solamente sulle borse europee per riuscire a fare questa cosa non è particolarmente realistico, perché già adesso i vincitori di borse europee che rientrano in Italia non hanno la garanzia del posto fisso.
Quindi insomma questa è un po' la situazione attuale, diciamo, al di là poi di quelli che sono i grandi discorsi che possiamo ascoltare sui mass media più o meno quando escono fuori questi dibattiti, queste polemiche. Andando però come dire, al di là, diciamo, della situazione come adesso, parlando di come potrebbe o dovrebbe essere, secondo te sarebbe auspicabile portare avanti politiche di questo tipo, cioè di attrattività nei confronti di eventuali, come dire, ricercatori e ricercatrici in fuga da luoghi come dire, divenuti inospitali, oppure si tratta come dire, di cose che vanno al di là, di aspetti che vanno al di là poi di quelle che sono le effettive possibilità del sistema accademico e universitario italiano? Questione, ecco, che non possiamo esaurire in pochi minuti, però
no, no, allora c'è da dire un'altra cosa, che nel senso non necessariamente l'Accademia è l'unico punto di ingresso lavorativo per la gente con i dottorati, per i ricercatori, cioè diciamo che già se ci fosse un'industria o anche un pubblico che riuscisse ad assorbire queste persone, cioè sicuramente sì, sarebbe utile avere gente che ha competenze di questo tipo all'interno, per esempio, della pubblica amministrazione, che tra l'altro è una cosa che si fa, perché esistono dei concorsi per integrare gente col dottorato all'interno della pubblica amministrazione, però parliamo di pochi posti l'anno, un centinaio di posti l'anno. L'industria è un altro di questi posti, ovviamente nell'industria più facile che la gente che ha competenze scientifiche, tecniche, ingegneristiche abbia una posizione, di solito la gente che ha competenze umanistiche o sociologiche viene considerata meno interessante, anche se in realtà cioè, ci sono chiaramente delle abilità, no, che possono essere applicate attraverso i campi. Cioè, a livello del sistema accademico, nel senso, sì, ci sarebbe la possibilità di reintegrare più persone. Una cosa che si potrebbe fare, per esempio, è smettere di allargare le classi. Cioè, nel sistema accademico italiano e universitario abbiamo delle classi larghissime che non sono comuni nel resto, cioè in nessuno degli altri posti dove ho insegnato io o dove comunque conosco gente che ha lavorato, le classi hanno queste dimensioni di 200 studenti, in cui cioè, rettori delle università italiane fanno dichiarazioni relazioni pubbliche su quanto è bello avere l'intelligenza artificiale, perché così si può fare da tutor personalizzato agli studenti. In altri paesi del mondo il tutor è una persona con dottorato che viene pagata con un salario decente. E quindi è difficile, cioè con il sistema che è organizzato adesso è difficile andare a vedere dove tutte queste persone potrebbero essere reintegrate, però cioè, sicuramente c'è uno spazio per, cioè con una ristrutturazione del sistema sì, ci sono sicuramente posizioni o mansioni, no? che queste persone potrebbero, cioè che noi ricercatori potremmo svolgere, che non sono magari limitate a la visione che abbiamo necessariamente del ricercatore professore ordinario isolato nel suo studio che non interagisce con la società, anche figure come i divulgatori pubblici, public scholar che facciano comunicazione al pubblico, no? sulle iniziative per esempio dei ministeri, cioè queste sono figure che in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, esistono e che da noi sono ancora abbastanza rare. Per cui sì, penso che ci sarebbe dello spazio per reintegrare queste persone con della creatività magari.
Vabbè, quindi insomma diciamo ci sarebbero gli spazi per agire, ecco, poi al di là delle necessità del momento. Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, questo, stai per rientrare in Italia, quindi noi fra qualche mese, con mio e nostro enorme dolore, non avremo più una corrispondente dall'Asia centrale. Te ne torni, però nel momento in cui mi sembra di aver visto le relazioni fra l'Italia e le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale siano in un punto molto alto e molto fecondo.
Infatti sto tornando nel momento sbagliato.
Oppure sei tu che hai posto le basi, che cosa sta succedendo?
Abbiamo in ballo una serie di collaborazioni che stanno diventando sempre più forti. Le due visite ufficiali che ci sono state una quella di Giorgia Meloni qualche settimana fa e poi c'è stata una visita in passato della ministro della ricerca, la Bernini, per cui le collaborazioni tra le università si stanno rafforzando. Ci sono in ballo una serie di contratti e collaborazioni nel campo medico e nel campo dell'ingegneria del petrolio, ovviamente, perché questo è un paese dove questa risorsa è abbastanza presente, e poi collaborazione nel campo appunto dell'estrazione petrolifera e del gas. L'ENI è un buon partner commerciale, uno dei partner commerciali principali del Kazakistan. Abbastanza particolare, però devo dire che cioè, membri del governo italiano siano venuti in Asia centrale, perché non è frequentissimo, ecco, che membri di governi europei si presentino qui, è ancora abbastanza raro.
Sì, poi insomma, visto anche il battage che ha avuto pure qui in Italia rispetto ad altre visite, ecco, questo ci aveva colpito abbastanza, ecco. Tutto ciò porta anche questo, l'ottimismo della volontà, anche qualche miglioramento, diciamo, per quanto riguarda, come dire, le condizioni di libertà di ricerca, di espressione in questo tipo di paesi, oppure rimaniamo solo sull'economia pura e dura?
Dici perché l'Italia, in quanto supporter dei diritti della comunità queer, per esempio.
Per questo sì, uno fra i tanti, ecco. E mi farebbe piacere chiudere con una nota di ottimismo, non so se sarà così, però guarda, ti lascio la parola.
Allora, sulla questione dei diritti della comunità queer le cose stanno peggiorando, per cui le ultime notizie di un po' di tempo fa, nel senso, le associazioni qui continuano a lavorare, non è cambiato lo status legale, però un paio di mesi fa l'imam del Kazakistan ha proclamato una fatwa contro le persone queer. Non sembra che ci siano state ad ora delle conseguenze che si siano potute osservare, ecco, diciamo, non si sa ancora per esempio di attacchi motivati da questa decisione, però diciamo non si è ancora sviluppata completamente, però vi dico che è successa questa cosa. In termini di altre espressioni, nel senso, non lo so quanto l'Italia da questo punto di vista sia un paese che poi ha preso posizione, no? Nel senso che comunque le ambasciate, mi pare olandese e tedesca, un po' di tempo fa avevano protestato formalmente quando il governo c'era stata una proposta di legge di criminalizzare l'omosessualità nel paese. Le ambasciate tedesche e olandese avevano preso posizione contro questa decisione, l'ambasciata italiana no, per cui diciamo non è un argomento che noi dibattiamo con noi come Italia, dico con il Kazakistan. Mi sembra che anzi i rapporti rimangano molto stretti dal punto di vista economico, e forse non parlare degli altri argomenti è un po' il motivo per cui rimangono stretti.
Ho capito, quindi rimaniamo stretti sul petrolio, ecco, per il resto diciamo ci si occupa di meno. Va bene, Giorgia, ti ringraziamo moltissimo, un abbraccio, un buon lavoro, credo che ci risentiremo a questo punto quando sarai di nuovo alle nostre latitudini, a meno che non accada qualcosa di strepitoso nelle ultime settimane, nelle prossime settimane, insomma, ma non credo a questo punto. Grazie mille, allora un abbraccio e a risentirci da queste parti, a prestissimo.